Mautino, ma io sono un po' in imbarazzo, posso continuare a fare il podcast con te?
No, cosa c'è che non va?
Adesso che sei candidata allo Strega Saggistica, quindi nella cinquina dei finalisti, forse non sono più degno di fare un podcast con te, no?
Puoi scrivere un libro anche tu.
E ambire anch'io.
Eh sì, dai, è una bella notizia, direi.
È un'ottima notizia, infatti Vertigine, l'ultimo libro di Beatrice Mautino, è stato candidato allo Strega Saggistica. Ho anche visto in diretta l'annuncio da Taormina insieme a tutte le altre persone della cinquina, ad essere stato emozionante.
Beh sì, devo dire è emozionante e un po' inaspettato, ero decisamente incredula perché non è tanto, cioè non me lo immaginavo, adesso tu lo sai Megnetti, insomma non potevo pensare di finire in finale al premio Strega. E ti dirò una cosa che forse tu, se l'hai visto in diretta, ti ricordi: a un certo punto dovevo parlare di eventi traumatici nella vita, non mi veniva la parola e ho detto una sfiga gigante, per poi subito dire cavolo, sono al premio Strega, sto dicendo sfiga, aiuto.
Però chissà, magari così hai fatto breccia nella severissima commissione che poi dovrà votare questa cinquina.
Sì.
Vedremo a novembre come è andata a finire. Però
rimaniamo
Mautino,
umili, rimaniamo umili.
Rimaniamo umili e c'è una puntata da fare.
Eh sì, e parliamo della lunga storia delle cellule staminali, di come affrontare il caldo e di naturopatia in ospedale. Io sono Beatrice Mautino.
E io sono Emanuele Megnetti e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza. Iniziamo questa puntata con una buona notizia. Un uomo e una donna affetti da una rara malattia autoimmune sono in remissione da oltre 15 anni dopo aver ricevuto un singolo trapianto di cellule staminali da parte di un gruppo di ricerca italiano che è stato guidato da Giorgio Rofino e Angela Genchi dell'Istituto San Raffaele di Milano. Partiamo positivi.
Nella malattia di cui parliamo, le cellule immunitarie producono anticorpi che scatenano un attacco al midollo spinale e al nervo ottico, causando una condizione chiamata neuromielite ottica. I sintomi sono diversi e tendono anche a manifestarsi in episodi che durano giorni oppure mesi e includono dolore agli occhi, perdita della vista, vomito, debolezza oppure addirittura paralisi che interessano braccia e gambe. Le terapie attuali possono prevenire questi episodi con farmaci che vengono somministrati in modo continuativo e però non avevano avuto effetto su queste due persone, questi farmaci.
E quindi poco più di una quindicina di anni fa i ricercatori del San Raffaele hanno provato a usare una tecnica che si usava già per curare altre malattie come l'anemia falciforme, ma che non era mai stata poi usata per questi altri scopi. Hanno costruito un protocollo clinico che prevedeva un trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche, quindi in sostanza di cellule staminali prelevate dal sangue di un donatore e trasferite nel ricevente, nel paziente.
I due pazienti, un uomo e una donna, hanno ricevuto rispettivamente le cellule staminali dalla sorella, nel caso dell'uomo, e da un donatore non imparentato, nel caso della donna. Entrambi questi pazienti hanno ricevuto un'unica infusione ed entrambi oggi stanno bene. L'uomo ha ripreso ad avere una vita normale, ha avuto anche due figli, mentre la donna, che aveva dei problemi di movimento proprio alle braccia, è stata in grado di tornare ad usarle in modo più efficace rispetto a prima del trattamento e non ha più bisogno di farmaci per alleviare i sintomi. Per capire però come la medicina sia arrivata fino qui, dobbiamo fare un salto indietro, uno dei nostri salti indietro nel tempo, perché di cellule staminali in effetti se ne parla da moltissimo tempo.
Allora, per quanto sia sempre difficile mettere un'origine alle cose, possiamo fissare un paletto ragionevole a metà del XIX secolo, negli anni 60 dell'Ottocento, in un periodo in cui si può segnare l'inizio poi anche della storia di molte delle cose della biologia di cui parliamo ancora oggi. E in quel periodo scienziati come Rudolf Virchow, Rudolf Remak e Theodor Schwann formularono la teoria cellulare, riassunta poi nel motto «Omnis cellula a cellula», ovvero ogni cellula deriva da un'altra cellula.
Che può sembrare anche un po' una banalità oggi, però per l'epoca non era così scontato. Quindi, grazie agli studi di questi scienziati, si è iniziato a capire che le cellule non solo vivono e muoiono, ma si riproducono anche dando vita ad altre cellule. Fu poi il biologo tedesco Ernst Haeckel, quello che molti conoscono per, hai presente Megnetti, quei disegni pazzeschi di meduse, di altri animali.
Certo.
Ecco, Haeckel era
bellissimo,
veramente un vero artista, e prima o poi un armadio rivestito di carta da parata con quei disegni io me lo faccio, perché era veramente veramente belli.
Ecco, allora, bellissimo, però ti sei persa un po' via. Allora ritorniamo al 1868, quando Haeckel, che era un fervente darwiniano, stava disegnando, a proposito di questo, degli Stammbäume, cioè degli alberi genealogici o staminali, per rappresentare l'evoluzione degli organismi per discendenza da antenati comuni. E aveva nominato il primo di tutti, quindi possiamo dire il trisavolo, come Stammzelle, cioè cellula staminale. E una decina di anni dopo pensò che quella parola potesse adattarsi bene anche a un altro progenitore, cioè l'ovulo fecondato che dà origine a tutte le cellule di un organismo.
Io sogno un podcast dove Megnetti dice in tedesco delle cose.
Comunque, a caso.
Esatto. Da lì in avanti gli scienziati si interrogarono molto sulle cellule che danno origine ad altre cellule, e un altro dei nostri paletti nella storia delle staminali lo possiamo fissare nel 1908, quando l'istologo russo Alexander Maximov intuì per la prima volta l'esistenza di cellule staminali ematopoietiche nel midollo osseo. Ematopoietico, una parola che abbiamo già nominato prima, e significa che dà origine alle cellule del sangue. La conferma sperimentale dell'esistenza di queste cellule arrivò solo nel 1961, grazie ai canadesi Ernest McCulloch e James Steele. Attraverso degli esperimenti su topi esposti a radiazioni nucleari, dimostrarono che delle specifiche cellule del midollo osseo erano capaci sia di autorinnovarsi sia di generare tutte le linee cellulari del sangue. Nel frattempo la ricerca clinica aveva subito un'accelerazione abbastanza inaspettata dopo la Seconda Guerra Mondiale, perché gli studi legati al progetto Manhattan, quello che ha portato poi alla produzione delle bombe atomiche, avevano dimostrato che il sistema circolatorio era il più sensibile alle radiazioni. Nel 1949 Leon Jacobson notò che i roditori, quindi i topi di laboratorio, riuscivano a sopravvivere a delle dosi letali di radiazioni se la loro milza veniva protetta, oppure se ricevevano un trapianto di midollo osseo sano. Sia la milza sia il midollo, appunto, producono cellule del sistema circolatorio.
E il pioniere del trapianto di midollo poi negli esseri umani fu invece Edward Donald Thomas. Siamo ormai a metà degli anni 50 del Novecento, e il primo esperimento di Thomas su 6 pazienti con leucemia finì però male. Oggi sappiamo anche perché: le persone avevano avuto una reazione di rigetto delle cellule che erano state trapiantate. Thomas però non si arrese, e pochi anni dopo vennero infatti scoperti gli antigeni leucocitari umani. Magari l'avete vista, la sigla è HLA ed è una sorta di codice a barre che caratterizza poi ogni individuo, e si capì che per trapiantare cellule oppure organi da un organismo all'altro questi codici a barre devono essere il più possibile simili, altrimenti si hanno quei fenomeni di rigetto.
Nel 1968 Robert Good eseguì il primo trapianto di midollo osseo di successo da un donatore familiare che aveva questo codice a barre, diciamo così, compatibile con un neonato affetto da una grave immunodeficienza. Negli anni 70 arrivarono i primi trapianti da donatori non imparentati, e arrivò anche la scoperta di cellule staminali nel sangue del cordone ombelicale, e alla fine di tutto questo il lavoro monumentale davvero di Thomas fu riconosciuto con il premio Nobel per la medicina nel 1990.
E a partire da quegli anni i trapianti di midollo osseo diventarono lo standard per curare le leucemie, però la ricerca scientifica sulle cellule staminali non si fermò lì, e non si è fermata ed è andata avanti. Nel 1981 Martin Evans isolò le cellule staminali embrionali di topo, e nel 1998 James Thomson riuscì a farlo con quelle umane, scoprendo che poi, a differenza delle cellule del midollo osseo, che possono dare origine solo a cellule del sangue, quelle embrionali invece possono generare qualsiasi cellula dell'organismo. Sul piano delle possibili applicazioni, questa fu una scoperta davvero fondamentale. Tutti pensarono subito ai neuroni o a condizioni specifiche in cui c'è una degenerazione cellulare. Però sul piano etico la questione rimaneva spinosa. Iniziò proprio negli anni Ottanta un periodo molto duro di scontri etici e politici globali legati all'utilizzo degli embrioni per questi scopi sia di ricerca e poi eventualmente di cura.
Scontro che non è ancora finito.
No.
Comunque, la straordinaria promessa terapeutica delle cellule staminali, unita però ai tempi lunghi della sperimentazione scientifica, ha alimentato nel tempo delle truffe abbastanza drammatiche e anche delle speculazioni. Ci sono stati molti scandali. Il primo, più grosso, scoppiò nel 2004, quando lo scienziato sudcoreano Wang Woo-suk annunciò sulla rivista Science di aver clonato degli embrioni umani e derivato proprio da questi embrioni delle linee staminali personalizzate. Era stato anche elevato un po' a eroe nazionale in Corea e venne però smascherato tra il 2005 e il 2006 perché i suoi dati erano completamente falsificati, aveva commesso delle gravissime violazioni etiche, addirittura aveva costretto le sue studentesse di dottorato a donare i propri ovociti. È stato poi condannato nel 2009.
Più o meno in quel periodo tra il 2008 e il 2016 ci fu anche il caso del chirurgo italiano Paolo Macchiarini, che propose l'uso di trachee bioingegnerizzate bagnate, così diceva lui, con le cellule staminali del midollo dei pazienti, sostenendo che poi queste cellule avrebbero rigenerato i tessuti. E Macchiarini fece tutto questo senza alcuna sperimentazione animale preventiva, operando tra Italia, Svezia e Russia diversi pazienti che tra l'altro non erano in pericolo di vita imminente. Le trachee sintetiche collassarono oppure si infettarono provocando morti atroci e mutilazioni. Macchiarini in seguito fu condannato dalla magistratura svedese a 2 anni e 6 mesi di reclusione. C'è un documentario su Netflix che racconta molto bene tutto il caso.
Una storiaccia così come è una storiaccia quella del metodo Stamina. Anche lì, sempre in quegli anni lì, ideato da Davide Vannoni, un esperto di marketing senza competenze biomediche. Vannoni sosteneva di poter trasformare cellule staminali del sangue in neuroni curando le malattie neurodegenerative, un po' generico diciamo. Nonostante la totale assenza di prove, una massiccia pressione mediatica e anche l'intervento di tribunali civili costrinsero le istituzioni a consentire queste terapie, anche se chiamare terapie è scorretto, però di fatto di farle passare come terapie compassionevoli e anche di stanziare fondi pubblici per una sperimentazione.
Sì, fu veramente un periodo difficile, complicato, anche poi dal punto di vista mediatico, di come fu raccontato il tutto. Trovate raccontate anche queste cose su Vertigine, che è un libro a caso che è stato candidato al premio Strega Saggistica, ne abbiamo parlato prima.
Bellissimo, bellissimo.
Ma torniamo alla nostra storia. Nel 2014 un comitato scientifico ministeriale bocciò definitivamente il trattamento Stamina per totale assenza di basi scientifiche ed elevata tossicità, mentre poi un'inchiesta della Procura di Torino, che era stata guidata dal pubblico ministero Raffaele Guarignello, portò al processo penale per associazione a delinquere finalizzata alla truffa, somministrazione di farmaci guasti ed esercizio abusivo della professione medica Davide Vannoni. Il processo si concluse poi nel 2015 con vari patteggiamenti e condanne esemplari per tutti i principali esponenti dell'organizzazione. Ovviamente non c'era soltanto Vannoni.
Questi casi macroscopici si legano strettamente al fenomeno che invece sta un po' lì nel sottobosco di quello che viene chiamato turismo delle cellule staminali, un'espressione anche un po' macabra, cliniche quindi commerciali un po' in tutto il mondo che hanno iniziato a vendere dei trattamenti presentati come miracolosi ma ovviamente non provati, sfruttando dei paesi che abbiano delle normative meno rigide di quelle che abbiamo noi.
Eh sì, e per arginare questa deriva e poi proteggere anche i pazienti, le autorità regolatorie hanno eretto nel tempo delle barriere che sono anche belle severe. In Unione Europea le cellule staminali originali oppure modificate sono trattate come dei veri e propri farmaci e sono definiti medicinali per terapie avanzate e quindi sono sotto il controllo dell'Agenzia Europea per i Medicinali. Negli Stati Uniti invece la Food and Drug Administration, che sostanzialmente è un po' l'equivalente di quello europeo, anche se ha poi compiti un po' diversi, applica dei rigidi protocolli di approvazione, pur introducendo poi delle corsie preferenziali nel caso in cui sia necessario accelerare le terapie di provata efficacia e sicurezza.
Ed è proprio in questo perimetro, anche abbastanza complesso, ma comunque di sicurezza, che si inserisce la notizia da cui siamo partiti. Il trapianto eseguito su 2 pazienti affetti da neuromielite ottica è stato condotto con un protocollo che era stato adattato da quelli utilizzati per altre malattie, come dicevamo appunto all'inizio.
E prima del trapianto i partecipanti hanno ricevuto dei farmaci chemioterapici che servivano a eliminare i linfociti B del loro sistema immunitario, quindi quelli responsabili della produzione di anticorpi che attaccano il midollo spinale e il nervo ottico. In questo modo è come, diciamo, se si facesse un po' un reset del loro sistema immunitario.
A questi farmaci se ne sono aggiunti altri immunosoppressori per ridurre il rischio di rigetto del trapianto e il risultato, come dicevamo, è stato positivo in entrambi i casi. Le 9 cellule trapiantate hanno attecchito e hanno anche creato un serbatoio di cellule staminali che per 15 anni ha lavorato per produrre i linfociti B e le altre cellule del sistema immunitario dei pazienti, però questa volta sane, quindi non attaccano il nervo ottico e il midollo spinale.
Non sono mancati degli effetti avversi che sono stati riportati nello studio che è stato pubblicato da poco, e quello più problematico è un tumore alla vescica in 1 dei 2 pazienti che sono stati trattati, un rischio che non è raro per questo genere di operazioni.
che è una cosa che lascia sempre un po' perplessi, però come capita con le cure per le malattie complicate, il paragone va fatto sempre con la durata e con la qualità della vita in assenza di queste cure. E in questo caso, trattandosi di due pazienti che non avevano risposto alle cure tradizionali, il bilancio sembra essere positivo nonostante tutte le complicazioni. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, registrare negli armadi con questo caldo, senza ventilatori o condizionatori accesi, altrimenti si sentono nei microfoni, poi ci scrivete, si sente nel microfono, ecco, è un segno di grande dedizione nei vostri confronti. Sentite il sudore che gocciola?
Ecco, il senso del dovere sabaudo non conosce fronti imperlate, in realtà dal sudore non ci fermiamo, del resto va a finire sempre così in questo periodo in cui registriamo, del resto è estate, è normale che faccia caldo.
No, ma Mignetti, no, ma non devi fare anche tu come quelli che, oh, è normale che faccia caldo d'estate, sempre fatto caldo.
No, ma infatti dovevi lasciarmi finire, stavo dicendo estate ed è normale che faccia caldo, ma non è normale che faccia così caldo.
Ok, allora adesso ti riconosco che faccia molto caldo, ce ne siamo accorti direi tutte e tutti da una settimana circa, e secondo le ultime previsioni continueremo ad accorgercene almeno fino all'inizio di luglio. Le temperature sono ampiamente sopra la media stagionale, in molti casi di oltre 10 gradi, che non sono pochi, e tutta l'Europa sta facendo i conti proprio con una grave ondata di caldo.
Ora non vogliamo trasformarci in un bollettino, però vale la pena soffermarsi su qualche dato. Negli ultimi giorni ci sono state massime superiori ai 39 gradi nelle aree interne di pianura, con temperature minime che si sono mantenute in molte zone sopra i 27-28 gradi, quindi parliamo di minime belle alte. C'è stata poca escursione fra il giorno e la notte, poi con la conseguenza che ha continuato a fare molto caldo anche nelle ore in cui di solito c'è un minimo di tregua, le ore notturne. Sempre in Italia poi lo zero termico è stato a tratti superiore ai 5.000 metri, e quindi è un dato che fa davvero impressione, perché significa che nessuno dei ghiacciai alpini era sopra allo zero termico. Il Monte Bianco, che è la montagna più alta di tutte nell'arco alpino per intenderci, supera di poco i 4.800 metri, quindi era sotto quella soglia.
Tant'è che è diventato perfino difficile andare a trovare il fresco in montagna. Poi, certo, tutto è relativo, spostandosi dalla pianura fa un po' meno caldo, o dalla città in generale fa un po' meno caldo, però ci si ritrova con temperature alte anche per gli standard montani. In altri paesi europei non è andata meglio. In Francia l'ondata di calore ha avuto degli effetti belli devastanti, sono stati superati più di 100 record di temperature assolute in varie zone del paese, con punte di 43 gradi e mezzo. Un caldo di questo tipo non causa solo disagio, fastidio, è proprio malsano e diventa un pericolo per la salute.
Esatto, e per la salute davvero di tutti. Le persone anziane e quelle fragili sono tra le più a rischio, ma con massime che si avvicinano ai 40 gradi i rischi ci sono anche per chi è in salute e lavora, soprattutto se non può farlo in luoghi di lavoro dove c'è l'aria condizionata o perlomeno un minimo di ventilazione. E non a caso in questi giorni sono state sospese le attività lavorative in tanti cantieri, almeno nelle ore più calde della giornata, anche se su questi aspetti di sicurezza sul lavoro c'è ancora da lavorare.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che negli ultimi tempi siano morte ogni anno circa 500.000 persone a causa del caldo. Il 36% di questi decessi avviene proprio qui in Europa. Se consideriamo che le ultime tre estati sono state le più calde mai registrate e che si prevede un aumento della temperatura media globale, il rischio di morire di caldo è in aumento e continuerà ad aumentare in assenza di azioni per mitigare il rischio. Molte di queste dipendono da scelte sulla larga scala, come per esempio ridurre le isole di calore oppure progettare edifici che abbiano un migliore isolamento termico, ma altre dipendono direttamente da noi e dalle nostre abitudini.
Allora, niente paura, non ci mettiamo a snocciolare i classici consigli da servizi estivi dei telegiornali, giusto Martino?
Anche se nella maggior parte dei casi sono consigli utili, eh?
Beh sì, dai, diciamo che dipende, a volte si sente tutto oppure il contrario di tutto. Una lista però di consigli c'è, ed è proprio quella dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e può essere utile ripassarlo, meglio ancora vedere quanto possa reggere anche in condizioni eccezionali come quelle che stiamo vivendo. Del resto siamo degli sperimentatori e siamo qua apposta, Mautino.
Allora inizio io.
Vai.
Partendo dai consigli sul tenere la casa fresca, grande classico. Allora, l'OMS consiglia di sfruttare l'aria notturna per rinfrescare la casa aprendo le finestre dopo il tramonto, cioè quando la temperatura esterna è inferiore a quella quella interna. Oh. Come dicevamo poco fa, è difficile ottenere un risultato soddisfacente, perlomeno in città, quando ci sono ondate di calore come quella di adesso, perché l'escursione termica è molto bassa e paradossalmente a volte più fresco in casa anche verso sera, quando fuori l'asfalto e il cemento cedono il calore che hanno accumulato nella giornata. Qui a Torino, giusto per così parlare dei fatti nostri, l'altro giorno c'erano ancora 30 gradi alle 11 di sera, e quindi hai voglia a tenere aperto, no, per migliorare la situazione. Poi certo, nelle ore prima dell'alba si arrivava a 27, però un paio d'ore dopo si tornava già ai 30, quindi sarei rimasta molto al caldo se non fosse stato per il santo condizionatore.
E in effetti sui condizionatori il consiglio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è di usarli se li si possiede, ma con giudizio, perché sono pur sempre la più grande istituzione sanitaria al mondo e quindi invitano a usarli con calma. Allora, il loro consiglio è di impostare il termostato non a meno di 27 gradi e di usare in combinata un ventilatore per migliorare il loro effetto.
Questa mi è nuova, no, forse la sapevo. Aiutami, Megnetti.
Allora, l'OMS cita uno studio che è stato condotto dall'Università di Sydney, quindi in Australia, dove hanno misurato cosa succede se tieni il condizionatore a una temperatura di 3-4 gradi più alta rispetto a quella che si userebbe normalmente accendendo in combinata un ventilatore. Allora, il ventilatore muove una maggiore quantità di aria nella stanza rispetto al solo condizionatore e quindi rende più efficiente l'evaporazione del sudore sulla pelle, che poi è il principale modo con cui il nostro organismo disperde il calore nell'ambiente circostante. In questo modo i ricercatori hanno rilevato che si ha la stessa sensazione di fresco, anche se in realtà l'ambiente è più caldo rispetto a quanto lo sarebbe con una temperatura più bassa impostata sul condizionatore. Lo studio ha calcolato che tarando bene ventilatore e condizionatore si può arrivare a risparmiare il 70% di energia elettrica con un minore impatto ambientale, a parità di sensazione di freschezza ovviamente. Forse l'OMS poi si è fatta prendere un po' dall'ottimismo, però se avete ventilatori e condizionatori a casa, beh, perché no, provateci e magari fateci sapere.
Allora, devo scendere in cantina a recuperare il vecchio ventilatore. E a proposito di ventilatori, l'OMS ricorda una cosa importante che spesso trascuriamo, e cioè che i ventilatori sono utili fino a una certa temperatura e poi rischiano di diventare invece inutili se non controproducenti.
Eh sì, la soglia è bella alta, però in effetti in questi giorni ci siamo avvicinati a quella soglia.
Eh sì, il consiglio è di non usare i soli ventilatori quando la temperatura è superiore ai 40 gradi, perché sennò fa effetto forno ventilato, no? Perché il ventilatore non raffredda l'aria, rinfresca, perché appunto accelera l'evaporazione del sudore che a sua volta permette al corpo di cedere calore più velocemente, termodinamica, diciamo così. Quando però siamo sopra i 40 gradi l'aria è troppo calda e scalda il corpo, la cui temperatura è appunto attorno ai 37 gradi. In questo caso quindi il ventilatore può diventare pericoloso, perché invece di aiutare a disperdere il calore fa il contrario, e questo complica il lavoro di termoregolazione dell'organismo.
Esatto, allora se si possiede un condizionatore questo problema può essere aggirato, altrimenti bisogna ricorrere ad altre soluzioni, come per esempio l'uso di panni bagnati e soprattutto delle famigerate docce estive, ma non fredde freddissime.
No, Megnetti, ma non toglierci anche le docce fredde.
No, allora,
che doccia per me fredda?
Per me davvero liberi tutti, però l'OMS raccomanda di fare docce e bagni con acqua fresca e non gelata. E anche in questo caso c'è poi un motivo fisiologico dietro. Infatti il freddo improvviso fa da vaso costrittore, quindi si riduce l'afflusso di sangue nei nostri vasi sanguigni superficiali. Questa è una reazione normale, è molto importante soprattutto quando si rischia di congelare, devono essere protetti gli organi vitali, quindi il nucleo del nostro corpo. Però i vasi superficiali hanno un ruolo molto importante nella dispersione del calore, quindi se si chiudono e si riduce l'afflusso di sangue, beh, finiamo con l'isolare il nucleo del corpo, la parte centrale. È un po' come mettersi una tuta isolante in pratica. Quindi c'è il primo momento di sollievo perché abbiamo l'acqua molto fredda addosso, e però poi si sente più caldo perché si è interrotto quel flusso di sangue che aiuta a scambiare il calore con l'esterno.
Quindi alla fine, paradossalmente, ci si è raffreddati di meno di quanto si possa immaginare.
Esatto.
Il consiglio anche in questo caso è la moderazione, facendosi una doccia tiepida intorno ai 26-27 gradi. Non è che uno deve star lì a misurare col termometro, ma quando insomma la si percepisce, no, un po' più fresca, vuol dire che è di diversi gradi al di sotto della temperatura corporea. L'acqua a quella temperatura limita la chiusura dei vasi e in questo modo la pelle riesce a cedere il calore più facilmente, dando una sensazione di fresco più prolungata. In questo modo si evitano anche gli shock termici che nelle persone con problemi cardiaci oppure di pressione possono essere molto pericolosi.
Eh sì, esatto. E allora, visto che stiamo parlando di acqua, c'è poi sempre il dilemma estivo di quanto e come bere. Una sola risposta non c'è, o meglio c'è, ma è sempre quella di questo podcast, e cioè dipende. Esatto. Le linee guida indicano tra i 2 e i 3 litri di acqua al giorno, però siamo fatti tutti diversamente e viviamo anche in condizioni ambientali diverse, quindi la quantità varia tantissimo. Il suggerimento, quando fa molto caldo, è comunque di bere con regolarità durante la giornata e di non aspettare di avere sete, anche perché spesso quando fa molto caldo e si suda, il nostro organismo può inviare dei segnali che sono falsati e finisce che beviamo meno di quanto dovremmo, ci accorgiamo meno di essere disidratati. Se proprio non riuscite a tenere traccia di tutte queste cose, potete provare a impostarvi dei promemoria ricorrenti sullo smartphone, bevi, oppure ci sono anche delle app che vi dicono ogni tanto di bere.
Oppure potete chiedere a Megnetti di ricordarvelo, perché la settimana scorsa eravamo a Peccioli, in Toscana, vicino a Pisa, e Megnetti ha notato che io in tutta la mattina non avevo bevuto niente, io bevo tendenzialmente poco, e da lì in poi era tutto Mautino bevi, Mautino hai bevuto, stai bevendo Mautino?
E devo dire che ha funzionato, quindi non si dica che non porterei un bicchiere d'acqua a una setata, soprattutto se compare di podcast. Comunque, al di là dei miei avvisi e di quelli delle app, un altro metodo facile consiste nel dare un occhio al colore della pipì. Questo dobbiamo dirlo. Se notate che è scura, allora è probabile che siate disidratati e conviene bere qualche bicchiere d'acqua in più, perché è più concentrata banalmente. E l'acqua basta e va benissimo. Infatti, se non avete problemi di salute e avete una dieta varia, gli integratori sono spesso acqua colorata inutile e molto costosa. Poi anche qui siamo tutti diversi, se invece notate delle stranezze, in quel caso andate dal medico che è lì apposta per voi.
E anche oggi salutiamo i nostri amici produttori di integratori. Sul mangiare leggero non ci soffermiamo troppo, sempre perché insomma lo spettro dei consigli da telegiornale. Ci limitiamo però a dire che ogni volta che mangiamo il nostro corpo genera calore per digerire il cibo e che non tutti i cibi scaldano allo stesso modo, è anche abbastanza intuitivo. Le proteine lo fanno molto, quindi digerirle richiede molta energia, mentre i carboidrati producono una quantità media di energia e i grassi sono invece responsabili di una quota molto bassa nella produzione di calore interno. Per questo motivo mangiarsi un bel bisteccone durante un'ondata di calore non è molto una buona idea, perché terrà impegnato l'organismo diverse ore per digerire, quindi una produzione di calore ulteriore. Meglio fare dei pasti piccoli e leggeri con piatti semplici e non complicati da digerire e bere.
E allora a questo punto possiamo dirlo, Mautino, molta frutta e verdura, non uscite nelle ore più calde della giornata, chiudete persiane e tapparelle di giorno e ora un servizio sui nostri amici a quattro zampe e come difendersi dal caldo, ma prima i record di gelati in spiaggia a Riccione.
Megnetti, fermati, capisco che questo era il tuo sogno sempre fare il servizio sul caldo al TG, torna in te, però sulla questione degli amici a quattro zampe abbiamo un consiglio pratico che mi arriva da una delle mie chat di cucina, cioè prendere quei tappetini refrigeranti per cani e gatti, quelli dove i cani e gatti non ci vanno mai sopra, poi li comprate e li usate per rinfrescarvi voi, li mettete sulla sedia, vi sedete sopra, oppure non so, ci dormite sopra. La piccola Clara, che è una figlia di un'amica, lo chiama il rinfreschino, che è un bel nome.
Del resto, sempre del regno animale siamo anche noi, quindi va anche bene così.
E certo, e vabbè, abbiamo un po' giocato, diciamo così, tra il serio e il faceto, però magari la cosa della doccia oppure quella del ventilatore con il condizionatore non la sapevate e potrete fare i vostri esperimenti. Il problema sullo sfondo è che ci tiene caldi, resta comunque lì, le ondate di calore, è vero che ci sono sempre state, che ha sempre fatto caldo, però ormai da anni sono acuite dal riscaldamento globale causato soprattutto dalle attività umane. La temperatura media è più alta e di conseguenza la base di partenza è superiore rispetto anche solo a quella di mezzo secolo fa.
E questo fa sì che le ondate di calore non solo siano più intense, ma anche più frequenti, spesso precoci e decisamente più durature. E dovremo fare i conti con quella attuale ancora per giorni, con un calo termico che per ora non è previsto prima dell'inizio di luglio, si parla addirittura della fine della prima settimana di luglio, vedremo, c'è ancora un po' di tempo per affinare le previsioni. Questo poi non vorrà dire che tornerà a fare fresco, ma semplicemente che farà caldo in modo un poco più ordinario per essere estate.
Voltiamo decisamente pagina, parliamo di una vicenda che si è svolta nei giorni scorsi, che ha avuto degli sviluppi rapidi e inaspettati. Il 20 giugno il quotidiano La Sicilia ha pubblicato un articolo abbastanza celebrativo dal titolo «Al Policlinico di Catania un bando pubblico per una naturopata, medicina tradizionale e naturale insieme in un ospedale».
E nell'articolo si leggeva che la naturopata in questione è la prima figura professionale non medica in Italia a vincere una selezione pubblica per avviare una collaborazione all'interno di due reparti di una struttura ospedaliera pubblica che adesso mette insieme medicina allopatica tradizionale e medicina naturale integrata.
Il bando vinto da questa naturopata riguardava, citiamo testualmente, il conferimento di un incarico di collaborazione esterna di natura libero professionale della durata di 12 mesi per la realizzazione di specifiche attività nell'ambito degli studi clinici condotti presso l'unità di chirurgia vascolare, il centro trapianti e l'unità di pediatria indirizzo reumatologico per 14.600 euro l'anno.
E la notizia ha circolato velocemente sui social e ha raggiunto le antenne sempre ritte e attente del CICAP, il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, che ha prontamente scritto a quel punto una lettera indirizzata al Ministro della Salute Orazio Schillaci. E nella lettera leggiamo che la professionista incaricata ha dichiarato di essere in possesso di una laurea in scienze olistiche a indirizzo educazione alimentare e nutrizione conseguita presso l'Inc Campus di Zug in Svizzera. Il piano di studi pubblicato da Link Campus comprende fra gli altri insegnamenti di iridologia, naturopatia quantica, oligoterapia karmica, riflessologia planetare, neanche plantare, e aromoterapia tibetana. Cosa ho letto, Mautino?
Tra l'altro pensavo che la riflessologia planetare è quella che piace a te, Vignetti, potresti specializzarti.
Cioè, il riflesso di guardare sempre i pianeti. Comunque, diciamo che in questo caso evidentemente si è rivoltato anche il correttore automatico dell'università online,
probabile.
Se vogliamo essere gentili. Comunque, continua poi il CICAP nella sua lettera, si tratta di approcci che nascono da presupposti teorici incompatibili con lo stato dell'arte delle conoscenze mediche, non sono supportati da evidenze scientifiche adeguate e non rientrano nella formazione sanitaria universitaria italiana, cioè quella che fanno migliaia e migliaia di giovani ogni anno.
E quindi prosegue dicendo: il problema non è la presenza negli ospedali di professionisti non medici che svolgono delle funzioni essenziali nell'assistenza e nella ricerca. Il problema è comprendere perché una formazione di questo tipo sia stata considerata appropriata per partecipare ad attività definite come studi clinici in reparti, appunto, come quelli sui trapianti o sulle malattie pediatriche reumatologiche. E il CICAP ha poi chiesto al ministro di verificare i presupposti scientifici e professionali dell'incarico e nel caso intervenire.
La lettera del CICAP è stata ripresa da tantissimi giornali, anche da mezza internet, quella che si occupa di questioni mediche e scientifiche, e quindi ha anche interessato la vostra podcaster preferita di Ci vuole una scienza.
Sì.
Il punto che abbiamo cercato di ribadire è il rischio che si corre a far entrare le pseudoscienze nelle istituzioni pubbliche. Quando un'istituzione universitaria assegna un incarico retribuito a chi pratica queste discipline, beh, allora sta offrendo loro una specie di bollino di garanzia istituzionale. Il paziente vede il camice, magari riconosce l'autorità di un ospedale all'avanguardia e legittimamente abbassa le proprie difese critiche, perché quell'ospedale stesso a dirgli puoi fidarti di questa persona. Il ragionamento automatico diventa: se lo fanno qui dentro, allora significa che posso fidarmi e magari poi lo farà anche qualcun altro.
Esatto, ed è proprio qui che si annida il pericolo maggiore, perché una volta usciti dall'ospedale, quella che lì tra le corsie sembrava soltanto un'integrazione innocua, al massimo inutile, rischia di trasformarsi in una sostituzione pericolosa. E quindi, se un paziente si fida di una pratica perché l'ha incontrata in un reparto per di più universitario, sarà molto più propenso a seguirla magari in contesti privati, non controllati, arrivando magari a preferire questi rimedi a terapie validate che funzionano quando insorgono delle malattie serie.
Per dirla come l'ha messa il CICAP, la medicina pubblica e universitaria ha il dovere di tutelare i pazienti fragili dal rischio di pratiche non validate, indipendentemente dalla buona fede di chi le propone.
La mobilitazione ha creato un certo scompiglio, il quotidiano La Sicilia è poi tornato sulla vicenda con un lavoro di indagine che ha ricostruito le dinamiche dell'assegnazione, ha fatto emergere anche alcuni dettagli, come fanno spesso poi i giornali locali che su queste cose poi ci si mettono e ricostruiscono bene le cose. Sono emerse delle parentele, insomma sono emerse delle cose, così come è emerso che sempre questa naturopata è stata anche docente in master all'Università di Catania, ospite all'interno di corsi corsi per gli studenti di medicina, e di nuovo la domanda è sempre un po' quella: con quali competenze? Il quotidiano La Sicilia ha chiesto dei chiarimenti sia al Policlinico sia all'Università, ottenendo una risposta abbastanza spiazzante da parte del direttore generale del Policlinico, che ha da subito annunciato un provvedimento disciplinare proprio nei confronti della naturopata per, citiamo testualmente, l'uso non autorizzato del logo, del camice e del cartellino aziendali. La diffusione non autorizzata di notizie riguardanti la collaborazione libero professionale con l'azienda e la pubblicità ingannevole nei confronti dell'utenza.
Infatti questa naturopata aveva pubblicato sui social un video nel quale promuoveva il suo centro privato, però si vedeva chiaramente il cartellino del Policlinico di Catania. E il fatto che questo dettaglio sia emerso e sia stato ripreso non deve essere piaciuto al direttore generale, che in poche ore ha annunciato di aver avviato le procedure di risoluzione del contratto e di richiesta di un risarcimento per i danni d'immagine dell'ospedale stesso, per un valore pari al doppio del compenso che era stato pattuito per la sua collaborazione.
Insomma, l'hanno scaricata. Il problema però rimane, perché quell'incarico è stato assegnato, il bando era stato scritto, c'è stata una selezione, c'era una collaborazione di lungo corso sia con l'ospedale sia con l'università, quindi il problema non è che la notizia sia venuta fuori o che quell'attività sia stata usata da questa naturopata per promuovere le proprie attività private. Era anche prevedibile, no? che succedesse. Il problema è quello indicato proprio dal CICAP nella sua lettera, cioè quali sono stati i criteri di assegnazione di quell'incarico, quali quelli dell'assegnazione del corso all'università e in generale come vengono valutate le competenze, perché questo è un caso, e però insomma, se non vogliamo che si ripetano, bisogna capire quali sono le dinamiche alla base.
Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, siamo anche andati un po' lunghi in mautino, c'erano tanti argomenti e cose da raccontarvi. Come sempre ci potete scrivere a ciuvoleunascienza@post.it, andiamo velocissimi con le altre indicazioni.
Eh sì, se volete potete regalare questa puntata schiacciando sul tastino fatto a forma di regalo e lo inviate a persone che non sono abbonate, che magari vogliono ascoltarci.
Se non l'avete mai fatto, cliccate anche sull'iconcina della campanella, così vi arriva una notifica ogni volta che esce una nuova puntata di Ci vuole una scienza. E adesso abbiamo veramente detto tutto e ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao!
Ciao!